Buonasera ai presenti, a chi ci ascolta da casa, i consiglieri, il sindaco, gli assessori, la segretaria. Prego, facciamo l'appello così possiamo vedere.
Pagliotta? Agaro? No. Ascani? No. Asciutto? No. Caggiola? Cervo? No. Ciampa? No. Grimaldi? Alessio? Sì. Farnioli? Fierli? Grando? Maronciu? No. Palermo? Pence? No. Luscito? Latine? 10 presenti, la seduta è valida.
Allora, la seduta è valida. Se non ci sono comunicazioni da parte di nessuno, possiamo dare inizio al Consiglio Comunale, che questa sera prevede all'ordine del giorno, al punto numero 1, mozione di interrogazioni, al punto numero 2, approvazione progetto determinato dall'età medici del Comune di Ladismo in Roma, ai sensi dell'articolo 8 di PRE, con variante puntuale al PRG vigente, consistente in un ampliamento del complesso alberghiero esistente meglio distinto al nuovo catasto terreni di Cerpetri e Ladispoli, al foglio 73, particelle 42-43, 28, tra parentesi P. 3. Approvazione del nuovo regolamento comunale di contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui è il decreto legislativo numero 118-2011. Numero 4, ultimo punto, approvazione del regolamento per l'utilizzo dei locali del centro di aggregazione giovanile Patriarca, sito in Viale Mediterraneo. Questi sono i punti all'ordine del giorno, possiamo iniziare col primo punto, cioè il sindaco chiede la parola per comunicazioni, prego.
Sì, considerato che i punti 2, approvazione del progetto denominato l'età medici, e il punto 4, regolamento per l'utilizzo dei locali del centro di aggregazione, non hanno fatto il passaggio in commissione, vengono rinviati ad una seduta sì, 2 e 4, ad una seduta successiva alle commissioni.
Grazie sindaco, allora invitiamo la segretaria a prendere atto del fatto che il punto numero 2, approvazione del progetto denominato da Merici, e il 4, approvazione del regolamento utilizzo del centro di aggregazione giovanile, vengono rinviati ad altra data. Poi magari durante il corso del consiglio faremo una piccola pausa e facciamo una riunione di capigruppo per vedere, per stabilire le prossime date magari. Sì, prego, prego, Cacciola.
Per dare un contributo, ci sono già nella conferenza di capigruppo due date di riserva, che non sono, se non vado errato, è una il 28 e uno il 30, giusto? Quindi le due date di riserva ci sono, quindi le convocazioni dei consigli potrebbero essere fatti per questi punti, se fanno i passaggi in commissione, proprio per queste due date, quindi, no, quindi il 30, quindi di fatto potrebbe già essere un punto, sempre per agevolare i lavori del consiglio, grazie.
Sì, infatti la segretaria mi diceva che poi l'altro per quanto riguarda il bilancio queste date potrebbero non essere più prenotabili, quindi in effetti... Vabbè, comunque facciamo una piccola riunione in due minuti dopo, durante magari interrompiamo un attimo il consiglio. Ok, allora il punto numero uno vede mozioni e interrogazioni, vediamo le mozioni. Allora, abbiamo... Ce ne sono due? Allora, ordine di presentazione è la mozione presentata al gruppo consigliare Ladispoli 2.0, avente l'oggetto proposta di contestuale dimissione degli organi di governo della città di Ladispoli, e illustra il punto il consigliere Caggiola.
Grazie Presidente. Allora, la leggo la mozione perché... La mozione è stata preparata sì dal gruppo Ladispoli 2.0, però io non ho partecipato nella stesura, in quanto il merito della stesura e dell'elaborato lessicale è del capogruppo Piero Ruscito, in quanto io ero Presidente del Consiglio all'epoca. Quindi questa mozione il gruppo Ladispoli 2.0 la protocollò prima, di fatto poi del cambio e delle dimissioni del Presidente, ed è protocollata 8 marzo 2017. Quindi la mia voce è solo una voce di prestito per andare a leggere quello che è la mozione preparata dal consigliere Ruscito. come oggetto la proposta di contestuali dimissioni degli organi di governo della città di Ladispoli. Io la leggo, poi la sintetizzo in un paio di righe sintetiche e ve la sottoporrò al voto. Ovviamente è una mozione di protesta legata alla situazione del governo e ad al brutto agio che ci dà per poter governare una città grande e complicata come la città di Ladispoli. Se no, magari potrebbe essere pretestuosa e mal interpretata. Il sottoscritto Piero Ruscito, in qualità di capogruppo di Ladispoli 2.0, con la presente intende portare all'attenzione del sindaco, dei consiglieri comunali e degli assessori della città di Ladispoli quanto segue. Da almeno 6 anni l'amministrazione comunale riesce ad approvare con non poche difficoltà il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, dovendo effettuare progressivamente tagli sistematici ai capitoli di bilancio che, interessando servizi e forniture essenziali, colpiscono indiscriminatamente tutti i settori della pubblica amministrazione ed in particolare quelli relativi ai servizi sociali ed in genere quelli definibili come servizi alla persona. Per un principio di solidarietà nazionale, il Comune di Ladispoli, pur in forte crisi economica, è costretto annualmente a versare un importo di circa 7-8 milioni di euro l'anno quale contributo di solidarietà allo Stato, che poi viene ridistribuito in altri comuni, e questo noi definiamo un passaggio fondamentale della mozione. Invero, rispetto alla media nazionale di 7 dipendenti ogni 1000 abitanti, il nostro comune ha un terzo degli impiegati necessari al corretto svolgimento di tutti i servizi di propria competenza, circa 100 dipendenti, compresi i vigili urbani, che oggi si chiamano polizia locale, contro i circa 300 previsti. E non esiste alcuna possibilità legislativa di ricoprire i posti vacanti in organico lasciati liberi per prepensionamenti o, ahimè, decessi. Inoltre, servizi come l'avvocatura, l'urbanistica, il servizio di igiene urbana, ma l'elenco sarebbe lungo quanto il numero dei servizi comunali, erano e non sono seguiti direttamente dai rispettivi responsabili di settore, senza in alcuni casi che l'ufficio da loro diretto sia dotato di un minimo numero di addetti alle loro dipendenze. Ed occorre constatare che solo l'elevata professionalità che contraddistingue tali figure, funzionari, tra l'altro numerati come funzionari e non come dirigenti, permette all'ente di sopravvivere ed ottenere risultati spesso al di sopra delle aspettative. Ovviamente tale incresciosa situazione, compresi gli ingenti carichi di lavoro e l'elevato numero dei provvedimenti da adottare, può comportare la commissione di eventuali piccoli errori che non possono che attribuirsi ad un elevato stress lavorativo. La situazione sopra descritta si fa ancora più grave perché nella nostra città, in controtendenza rispetto al dato nazionale e regionale, vengono presentate dalle 1500 alle 2000 richieste di residenze annue, con evidenti aggravi per le finanze comunali, posta alla necessità di garantire ulteriori servizi indispensabili da effettuare e finanziare. Nonostante nel recente passato siano state avanzate molte proteste nei confronti delle istituzioni centrali, che avrebbero potuto e dovuto intervenire in merito per modificare la cronica situazione in cui versa il Comune di Ladispoli, nulla è successo e i governi nulla hanno fatto. Ed un conto sono le proteste, un conto rispettare le sentenze della magistratura amministrativa. Mi riferisco infatti alla recente della sentenza del TAR del Lazio numero 2553/2017 che ha annullato il DPCM del 10 settembre 2015 con il quale il governo nazionale aveva approvato del tutto illegittimamente il piano di riparto del CD, il cosiddetto fondo di solidarietà, posto a carico di alcuni comuni italiani ed a favore di altri. Facciamo un esempio, il comune di Ladispoli è stato penalizzato per 7 milioni di euro che, guarda caso, sono confluiti nelle casse del comune di Civitavecchia, dati relativi all'anno 2015. Per i su esposti motivi, il gruppo consigliare Ladispoli 2.0 chiede che il sindaco, i consiglieri comunali tutti, compresi gli assessori, si dimettano contestualmente dai propri incarichi istituzionali in segno di protesta con le istituzioni nazionali per l'oggettiva impossibilità di continuare a governare con trasparenza efficacia ed efficienza la città di Ladispoli, non ravvisandosi più le condizioni idonee ad assicurare e risolvere i numerosi problemi che affliggono la città ed i cittadini in essa residenti. Ovviamente questa è la mozione che io ho letto per intero. Ovviamente la mozione ha lo scopo di mettere a conoscenza la cittadinanza di quelle che sono, chiamatemi e lasciatemi, passatemi il termine, le armi con le quali il Comune di Ladispoli ogni giorno dal punto di vista amministrativo affronta le avversità, perché ormai sono diventate avversità. Basta parlare con qualsiasi funzionario di questo Comune o col semplice lavoratore di questo Comune che ci parlano solo di forti stress e carichi lavorativi e ci parlano, e io mi rivolgo soprattutto anche, soprattutto e li sottolineo anche, dell'ufficio anagrafe, che ogni mattina è veramente un'avventura nell'affrontare le numerosissime richieste, anche le arrabbiature di cittadini che vogliono registrarsi e risultare subito residenti e invece si vedono dare degli appuntamenti per rigor di logica addirittura a distanza di due mesi. E sapete quello che vuol dire magari per un funzionario dello Stato, per chi è del Ministero dell'Interno, per chi è del Ministero delle Finanze e quant'altro, cosa vuol dire registrarsi due mesi dopo con un cambio di residenza. Sono delle cose molto problematiche e altro che fastidiose. Si può spiazzare, sindaco, e mi rivolgo a lei, in ogni altro ufficio, basti guardare l'urbanistica, basti guardare il settore delle opere pubbliche, basta vedere quello che è il risultato negli ultimi 2-3 anni nella nostra città, dove naturalmente per carenza di organico non si assicurano più nemmeno la sorveglianza di alcuni servizi, questo dovuto veramente perché proprio non ci si arriva e la coperta è corta, corta ma veramente corta. Chiudo sottolineando quello che sono le grosse difficoltà di bilancio, ormai veramente incancrenite, che è una parola bruttissima, ma incancrenite e ridotte all'osso, quindi non c'è più da poter gestire nulla, si garantiscono solo i servizi essenziali e a volte si vanno a tagliare pure quelli, e cosa assolutamente negativa, e su questo ne devo dar atto, più volte il sindaco ha rappresentato questo, perché quando le cose vengono fatte vanno dette e sottolineate. Più volte si è presentato presso gli organi di governo massimi, che sono i vari ministeri dello Stato, a chiedere di poter fare dei concorsi per assumere persone, a chiedere di poter essere un pochettino più, passatemi il termine, graziati a livello del contributo di solidarietà che ci taglia ogni possibilità di impiego del denaro pubblico in maniera diversa, tranne quello del sostentamento, e ha ricevuto sempre, passatemi il termine, porte in faccia, ma detto in senso bonario, nel senso che non è mai tornato con un via libera o con una riduzione, anzi le austerità sono anche aumentate. Per noi questa è naturalmente una forte provocazione nei confronti dell'Aula, nei confronti dell'amministrazione, e chiedo che ne venga aperto un dibattito, perché naturalmente il dibattito ci potrà far crescere su quello che è la problematica da affrontare. Grazie.
Grazie consigliere Gaggiola, ha chiesto di intervenire il sindaco.
Grazie presidente, e buonasera a chi ci ascolta in aula e a chi ci ascolta per radio. Io ringrazio il gruppo 2.0 che ha riportato la discussione, questa discussione in aula consiliare, e ricordando anche, come ha fatto il consigliere Gaggiola, che anche in passato ci eravamo occupati di questo problema. Io penso che chi ci sta ascoltando, non so se è così, anche in passato il messaggio che avevamo mandato ai nostri cittadini era arrivato nel modo giusto, e anche questa sera può arrivare nel modo giusto. E perché mi faccio questa domanda? Perché qualcuno potrebbe chiedersi, ma qualcuno ce l'ha con Ladispoli o qualcuno ce l'ha con questa città, oppure qual è la spiegazione di questa grave ingiustizia? Intanto diciamo che le città che stanno in questa situazione sono circa 400 in Italia, che sono poca cosa rispetto a 8.000 comuni. Sono 400, quindi non è che siamo soli in questo. Ad esempio in questo territorio Santa Marinella e Cerveteri sono penalizzati quasi come noi, Cerveteri un po' di meno, Santa Marinella addirittura un po' di più. Ora, che cosa accade? Qual è il meccanismo perverso che fino ad oggi non è stato bloccato? Intanto si è detto, quasi 20 anni fa, fermiamo la spesa pubblica, non deve crescere, e questa cosa piano piano è cominciato ad essere sempre più stringente, però di fatto stringente con l'ultimo anello della catena che sono i comuni, perché poi i ministeri forse da qualche anno hanno cominciato a frenare un po' la spesa per gli altri ministeri, per le altre parti della spesa pubblica così non è stato. Quindi da una parte, diciamo, in un arco temporale di 15-20 anni fa si è cominciato a stringere sulla spesa pubblica. Ora questa stretta sulla spesa pubblica in città che sono rimaste sempre degli stessi abitanti, e se noi facciamo il caso di Latina, restiamo nel Lazio, Latina, Viterbo, Rieti, sono rimasti gli stessi abitanti di 20 anni fa, qualche città è andata indietro, abbiamo sempre ricordato il caso di Tolfa, ma non perché sia un grande realtà, però ci sono tanti comuni italiani che sono andati indietro, Tolfa era 7.000 abitanti nel dopoguerra, oggi sono 5.000, e quindi se una città, un comune, un ente locale non aumenta gli abitanti, non deve aumentare le scuole, non deve aumentare i servizi, il fatto che la spesa pubblica si freni non crea grandi drammi, creerà qualche problema, ma insomma non crea drammi. Ma se una città passa da 20.000 a 40.000 e nello stesso momento non può aumentare il personale, non può aumentare la spesa, è chiaro che iniziano problemi seri e pesanti. E in questo il comune di Ladispoli, insieme ad Ardea, insieme in parte a Cerveteri, è tra i primi 8 comuni d'Italia come aumento di abitanti. E questo è un aspetto. E quindi già qui si comincia a capire perché noi andiamo in difficoltà. La seconda difficoltà viene provocata da un meccanismo appunto assurdo, per cui quando i cittadini pagano le tasse, l'IMU e altre tasse particolari, la TASI e altro, i soldi non vanno al comune, i soldi vengono raccolti dallo Stato centralmente, che poi li ridistribuisce secondo una logica che è quella della cosiddetta spesa storica. E qui torniamo al dramma precedente. Cioè noi siamo considerati come una città di 20 anni fa, Latina come 20 anni fa, ma Latina è rimasta Latina e non ha modificato, dico Latina, insomma chiaramente avete capito, e noi invece siamo cresciuti. La seconda cosa, anzi la terza cosa, è che questa strettoia punisce in maniera ancora più forte le città turistiche, cioè che hanno molte seconde case. Infatti tra le città, i comuni che hanno protestato, ci sono molti del nord che sono nell'arco alpino e altro. Perché lì lo Stato fa questo ragionamento: voi avete preso molta IMU, avreste molta IMU perché ci sono molte seconde case, però gli abitanti sono di meno e quindi questa IMU rimane allo Stato e viene ridistribuita dove i comuni hanno una spesa alta da tanto tempo, si faceva il caso di Civitavecchia che c'era alta da molto tempo, per cui alla fine la spesa storica deve essere giustificata. Insomma, per farla breve, chi è cresciuto molto come comune in Italia non ha dallo Stato il riconoscimento dei suoi diritti. Abbiamo sempre detto la logica migliore sarebbe se si spostano 100 persone da Roma a Ladispoli, le risorse di quelle 100 persone l'anno dopo lo Stato le dovrebbe riconoscere alla Dispoli, a Cerveteri o a Santa Marinella. In realtà quelle risorse rimangono a Roma. Questo è quello che avviene, il meccanismo, per scendere i numeri come faceva il consigliere Caggiola. Se noi avessimo la media italiana di dipendenti saremmo sui 280 dipendenti invece di 103. Se noi avessimo i soldi, diciamo, mediamente che spettano un comune italiano della nostra grandezza, dovremmo avere almeno 3 milioni in più in bilancio, che sarebbero quelli che possono servire a non fare tagli così pesanti come siamo costretti a fare. Che cosa è accaduto? In questi anni vari comuni hanno provato a spiegare la cosa, il meccanismo, al Ministero degli Enti Locali, al Ministero delle Finanze. Io insieme ai sindaci di Santa Marinella, Cerveteri, anche Anguillara sta in questa situazione, siamo stati ricevuti dal Ministero, però al di là della comprensione dei funzionari di fatto non è accaduto nulla. Alcuni comuni hanno fatto ricorso al TAR, però pensate la beffa a questo punto, hanno avuto il riconoscimento di aver ragione nel 2015, quasi a fine anno, e poi di fatto non è accaduto nulla, perché poi di fatto quel decreto era stato già attuato anno per anno. Allora, qual è la logica? Io intanto ripeto, ribadisco che è importante che questo si dica. È chiaro che questo è un argomento, non dico da campagna elettorale perché qui c'è poco da fare campagna elettorale, però un argomento su cui prendere coscienza tutti, chi è amministratore oggi, chi lo sarà domani, perché sicuramente è un problema che va affrontato, probabilmente a questo punto mettendosi insieme agli altri 400 sindaci italiani, perché noi siamo andati in 8 ma evidentemente non eravamo a sufficienza rappresentativi. Quindi sono 400 i comuni italiani e quello che si spera è che questa cosa venga corretta, perché è una ingiustizia. Prima faceva riferimento, pensate che ci sono comuni della nostra grandezza che hanno 350 dipendenti e chi gli ripaga? Gli ripaga lo Stato attraverso i soldi che vengono dai comuni che hanno IMU, diciamo come la nostra. Noi l'IMU che dovremmo raccogliere è 14 milioni, in realtà 6 milioni e 9 rimangono allo Stato che li ridistribuisce in quel modo così ingiusto. Nonostante questo, ma questo lo dico non perché dobbiamo abbassare la guardia, dobbiamo continuare, il sacrificio dei nostri dipendenti e della nostra stragrande numero dei nostri dipendenti è altissimo. Qualche giorno fa c'è stata una ispezione della Prefettura nell'anagrafe e Stato Civile, sono ispezioni che avvengono periodicamente, il giudizio che ha riportato la Prefettura è ottimo. Ottimo nel senso che come vengono tenuti i registri, come vengono tenute tutte le cose che sono importantissime, voi sapete che sono servizi obbligatori per legge in cui c'è anche una responsabilità pesantissima del sindaco e della segretaria comunale. Quindi questo significa che i nostri dipendenti, anche se pochi riescono a fare molto. Per dire un'altra cosa ai cittadini, questa la notano un po' di meno, anche perché poi di fatto lo sportello purtroppo continua a avere attese lunghe, mentre la tenuta dei registri, che è una cosa fondamentale, è perfetta. Per dire un altro aspetto che i cittadini possono vedere, vedono giornalmente, noi abbiamo un servizio di spazzatura meccanica che è fondata sul fatto che le macchine non debbono esserci nel lato dove passa la spazzatrice. Ora questa cosa, teoricamente noi speriamo tutti che dovrebbe accadere da sola nel momento in cui c'è un cartello che dice non posteggiare, però abbiamo visto che se non c'è l'assistenza dei vigili prevista nel contratto di igiene urbana, questo rispetto non è così diffuso. Ebbene, abbiamo visto la differenza di quando abbiamo potuto prendere qualche vigile in più, sicuramente si notava la differenza del controllo della mattina. Ora immaginate, i vigili sono 20, dovrebbe essere 50, non basterebbero anche 10 in più, non dico altri 30 in più. 50 per legge dovrebbe essere, secondo i parametri, voi immaginate soltanto cosa potrebbero essere 10 vigili urbani in più, che due dei quali magari la mattina potrebbero essere adibiti al controllo, due o tre di questo aspetto così importante. Chiaramente questi sono soltanto esempi, ma poi c'è il controllo del territorio, che è un altro obbligo di legge che lascia scoperto il fianco, proprio per la pochezza del personale, e poi via via tutti gli altri servizi del Comune. Io voglio esprimere l'ottimismo che diciamo da quest'anno, dal prossimo anno finanziario, diciamo, ci siano cambiamenti, perché altrimenti sarà sempre più difficile amministrare questa città.
Grazie sindaco. Ci sono interventi? Prego, consigliere Grando.
Grazie, buonasera a tutti i presenti e a chi ci ascolta da casa. Io interpreto questa mozione, ovviamente, come affermato anche dal consigliere Caggiola, come una provocazione, più che come un invito vero e proprio fatto a tutto il consiglio comunale, al sindaco, di dimettersi, perché anche nell'ipotesi, diciamo un po' fantasiosa, che tutti i presenti si dimettessero, cosa accadrebbe al nostro comune? Che dovrebbe venire qua un commissario che certamente non garantirebbe ai cittadini la rappresentanza all'interno di quest'Aula, e quindi in genere quando i commissari arrivano insomma in un comune non è che stanno tanto a vedere quello che sono le necessità. Se ci sono difficoltà alzano al massimo tutte le aliquote, da noi non farebbe troppa fatica perché tanto già stanno al massimo, però insomma quello è, e andrebbe avanti con una normale amministrazione fino alle prossime elezioni, cioè tra due mesi, tre mesi. Questo gesto verrebbe anche, secondo me, ipoteticamente, se venisse fatto, verrebbe interpretato anche in maniera